Adesso, come direbbe un sadico, che siamo tutti comodi, effettivamente possiamo riprendere. Bene, ricorderete che ieri eravamo arrivati più o meno al mezzo della rinarrazione dello, letteralmente, della traccia narrativa del canto della perla, o inno della perla. Ricorderete che si era arrivati a questo famoso, per alcuni versi ignoto forse oggi, testo gnostico, sulla base di una considerazione di cui ricordo rapidissimamente la traccia. Esiste probabilmente, e storicamente questo ha dato corpo a tradizioni importanti, una dimensione della narrazione, del racconto, che ha come sua caratteristica quella di narrare una storia che, adeguatamente approfondita nel movimento che la promuove, la produce, si dimostra essere una storia che si affida a chi l'accoglie perché si produca la sua verità. Cioè, per dirla così in una forma ancora grezza, una storia che progressivamente, quando viene raccontata, deve come suo effetto rendere evidente che è una storia che ci riguarda. In prospettiva, che ci riguarda così tanto da aver rapporto non tanto con qualche accadimento anche rilevante della nostra vita, ma con il nostro destino nella sua globalità. E avere un rapporto con questo nostro complessivo destino non tanto nel senso che questa narrazione lo descriva, lo anticipi, in senso banale lo riveli, quanto nel senso che questa narrazione diventa la narrazione attraverso la quale questo nostro destino può compiersi. Qualcosa che non tanto parla come in una sorta di raddoppiamento descrittivo della nostra vita, ma che, per così dire, partendo da questa condizione, curva verso il centro della nostra esistenza e contribuisce a deciderlo. D'altra parte, se voi pensate, anche qui è una considerazione banale, ma alla nozione stessa di Vangelo, che, come sapete, vuol dire buon annunzio, e i Vangeli sono narrazione, anche quando non sono i Vangeli gnostici, dal cui alveo è in qualche modo tratto il canto della perla, e ovviamente anche nella tradizione cristiana, per quanto se ne è conservato anche così in una mediazione catechistica che credo sia alla portata di molti, il Vangelo ovviamente ci narra una storia, ma la sostanza di questo annunzio non sta semplicemente nel narrare che qualcosa è avvenuto, ma nel restituire un nesso decisivo tra questo avvenimento e ciò che avviene per noi, letteralmente per la totalità della nostra vita e quindi, come si diceva una volta, rispetto alla vita eterna. Dico questo al di là ovviamente di nessuna coloritura confessionale, stiamo semplicemente parlando della natura di un particolare tipo di narrazione. La storia di Gesù, come chiunque proveniente da una tradizione cristiana ci direbbe, è qualcosa che non è semplicemente avvenuto un tempo. È avvenuto un tempo e avviene adesso. E avviene adesso in qualche misura nello snodo decisivo nella vicenda di ciascuno di noi. È uno dei molti racconti che hanno appunto questa ambizione. Racconti che, quando più vengono compresi, si scopre operano all'altezza di quel luogo in cui si decide nostra esistenza, ovvero sia operano, per così dire, in una relazione intima, e così intima da poter sembrare misteriosa e spesso da essere affidate a forma di segreto, nella relazione, dicevo, tra presente e eternità. Queste due cose che in un sapere simbolico e in una tradizione simbolica hanno la caratteristica di affidarsi reciprocamente. Perché, torniamo alla nostra storia, nel momento in cui scopriamo che la storia che sta venendo raccontata è una storia che ci riguarda, scopriamo che la storia che ci viene raccontata è la nostra, sono per così dire legate in senso più univoco. Come vedremo tra poco, forse il principe non potrà mai veramente tornare al suo regno di luce senza una nostra partecipazione, senza che la sua storia venga fatta essere vera attraverso il suo verificarsi nella nostra. E viceversa, in un certo senso, la nostra storia non ci si illuminerebbe mai nella sua configurazione essenziale senza che la vicenda del nostro principe non arrivasse ad essa così come giunge un messaggio. Come giunge un messaggio. E difatti il punto in cui avevo sospeso la descrizione è più o meno quello in cui letteralmente arriva una lettera. E si sa che le lettere portano con sé, per il momento lasceremo sospeso nell'aria questo riferimento, ma capite che è importante, quell'elemento senza la quale non ci possono essere lettere, cioè la scrittura. Perché evidentemente nelle narrazioni di cui qui si parla non è cosa da poco che questi racconti siano anche racconti scritti. E che in un certo senso vi sia una relazione, che andando avanti un po' esploreremo, con il fatto che proprio questi racconti evidenziano un aspetto nella scrittura di cui in qualche modo è sempre difficile liberarsi, nonostante tutte le manipolazioni indifferenti a cui siamo abituati con essa, cioè il fatto che la scrittura ha di suo un'origine sacra che si manifesta in quelle che conosciamo come scritture sacre. E le scritture sacre hanno la caratteristica di essere scritture che fanno, scritture che agiscono, come ad esempio, per ciò che riguarda, sarà ad esempio in maniera poderosa nella tradizione ebraica, anche attraverso forti elementi gnostici, nel pensiero cabalistico, dove sostanzialmente sono letteralmente i caratteri della Bibbia a operare come grande trama a cui è affidata l'esistenza stessa del mondo. E la scrittura, ma questo ripeto potrà forse essere oggetto di qualche precisazione andando avanti, perché in tutti i sensi ci avviciniamo a un baratro, ha la caratteristica, per dirla con termini che ci sono familiari perché scolpiti, per così dire, a lettere di fuoco, nella ambigua e non innocente elaborazione di San Paolo, la lettera ha la caratteristica di distinguersi, ma anche di implicare una relazione con lo spirito. Cosa in parte anticipata dal fatto che tutte le volte che noi abbiamo di fronte una scrittura abbiamo anche un elemento che è quello rappresentato inquietantemente dalla tomba della voce, nel senso che quando noi leggiamo, ormai siamo abituati a leggere con gli occhi, noi abbiamo perso il suono della parola, anche se nello stesso tempo ci siamo addestrati così bene modernamente da poter apprezzare ritmi e colori di una parola leggendo senza intonarla ma solo con la mente. Ad esempio noi siamo capaci, leggendo, spero ancora, una lirica o una poesia scritta in rima, di sentire il ritmo e la rima, no? Anche senza leggere ad alta voce, no? Però voglio dire, questo in qualche modo procede dal fatto che nella scrittura l'elemento del linguaggio ha visto dissolvere la corposità, letteralmente, del fiato, che fa vibrare nell'aria le lettere, o per meglio dire le vocali, le consonanti, no? Una lingua senza corpo, in un certo senso, come lo scheletro della lingua. Cosa ancora più evidente in lingue come ad esempio l'ebraico, come spesso quelle semitiche, che hanno elaborato prevalentemente forme di scrittura in cui non esistono segni per indicare le vocali, e che conseguentemente devono sempre, quando sono lette, essere anche vocalizzate, cioè chi legge deve inserirci la vocale, che non è scritta. Il che fa anche sì che questa condizione, che rende la lettura più difficile, possa anche rendere possibile, nella vuotezza e nella miseria della scrittura, il radicarsi di una grande potenza, perché ad esempio le stesse parole possono vocalizzarsi in vario modo, vocalizzandole, cioè mettendoci dentro la sequenza delle lettere, vocali diverse, si hanno parole diverse, che hanno però la stessa scrittura, che quindi istituisce tutta una serie di nessi tra parole diverse, quindi dando così vita a giochi sul linguaggio che portano a gradi elevatissimi di virtuosismo il pensiero costruito sulla scrittura, e che creano in questo modo imponenti mondi mentali che possono anche per tanti versi diventare poi il laboratorio, secondariamente se vogliamo, di forme di pensiero importanti per la strutturazione della nostra vita. Comunque, quello che voglio dire è che una scrittura è sempre qualcosa che ha a che fare con ciò che in essa si spegne, ma con ciò che in essa può anche riaccendersi e riardere. Nei racconti del Santo Graal di Robert de Boron, che è una delle trattazioni sul tema del Graal tardo della tradizione francese, che ha una buona dose di componenti gnostiche, non a caso figura una lettera che è destinata alla fine della storia a veder sciogliere i suoi caratteri e vederli riportati al sangue vivo con cui sono stati scritti. C'è sempre, per così dire, nella scrittura l'attesa che l'inchiostro o semplicemente il graffito perda la sua fissità e ritorni ad una plasticità, a una duttilità, a una vitalità immediata. E non a caso le scritture sacre sono a caso scritture che stanno lì ferme e nello stesso tempo sembrano sempre atteggiarsi a promettere vita, a promettere vita, e sono il luogo di un rischio continuo, perché confrontandosi con la lettera della scrittura la possiamo vedere restare lettera morta, come avrebbe detto San Paolo, o vedersi improvvisamente incendiare da qualcosa che ad un tempo stesso la riempie e la svuota, e che prevede come partecipazione decisiva a questo evento un movimento di ciò che noi siamo. Non so se tutto questo finisca per essere sentito con un vago sapore omiletico. Tutto questo riguarda indubbiamente qualcosa che possiamo chiamare religione, ma come possiamo dire, non presuppone nulla che abbia l'aspetto di una internità a una qualche confessione particolare. Riguarda semplicemente movimenti della nostra mente che sono quelli che la nostra storia ha selezionato per secoli come decisivi, e che stanno per molti versi alla radice dell'esperienza del pensiero, dell'esperienza della letteratura, al di là del fatto che poi si sia consapevoli di un rapporto di questo tipo, che non è soltanto rapporto con un'origine storica, ma è rapporto con delle potenzialità in atto. Una delle cose che vedremo nel corso di questo corso è, come ad esempio nei racconti che prenderemo in considerazione, ci si troverà di fronte a una fortissima vocazione simbolica del racconto, che non ha bisogno per essere tale del fatto che il suo autore sia più o meno persona religiosa nel senso corrente. Dicevamo appunto una lettera, perché al punto in cui eravamo arrivati, che ricorderete, era quello in cui il principe, dopo aver mangiato il cibo degli egiziani e bevuto il vino degli egiziani, cade con una certa coerenza filologica in un sonno, in un sonno profondo. Sonno profondo nel quale dimentica il regno di luce, il padre, la madre, il vestito di luce, il mantello di porpora, sé medesimo, la perla e tutto quanto era venuto a fare in Egitto. Siamo quindi al punto più basso di una caduta. Perché implicata in questa storia vi è anche un'altra essenziale mitologia, quella dell'origine. Noi siamo nel mondo in quanto caduti nel mondo, ma provenienti in realtà da una dimensione superiore, di cui siamo ora divenuti memori, ma a cui potremmo tornare qualora riuscissimo a ricordarci da dove siamo arrivati. Oppure, secondo una versione più ambiziosa e più interessante, che potremmo definire in questo senso esoterica, esoterica solo nel senso che richiede, come possiamo dire, un processo di iniziazione a un senso non scontato della narrazione, noi pensiamo di provenire da un luogo superiore, ma quanto più ci avviciniamo a raggiungerlo, scopriamo che questo luogo non è un luogo che c'è stato in precedenza, ma che pensare che questo luogo ci sia stato è semplicemente un modo attraverso il quale noi cominciamo il percorso necessario a far sì che esso ci sia. Il racconto, tutto sommato, che stiamo seguendo è un racconto che si potrebbe descrivere così. Un principe parte da un regno che non c'è e progressivamente, riuscendo a tornarvi, fa sì che ci sia. E ritornando al regno che prima non c'era, fa sì che ci sia sempre stato. Guardate, è un'osservazione sbarazzina e forse i filosofi presenti potranno ritenerla decisamente troppo, anche per un letterato ambulante tra varie discipline, ma guardate che da un certo punto di vista dire che un sistema procede da presupposti per arrivare a un principio che è l'eliminazione dei presupposti, cosa che finisce esattamente la prestazione del sistema nell'idealismo tedesco, significa dire esattamente questo. Si parte da qualcosa che si finge esserci e si arriva a qualcosa che è la fine del nostro percorso, ma che nel momento in cui ci siamo arrivati è qualcosa che, proprio perché ci siamo arrivati, esiste da sempre. La cosa può sembrare strana, ma il tempo della nostra esperienza intellettuale, anche della nostra esperienza esistenziale, in moltissimi casi è proprio fatto così. Si arriva a qualcosa che c'è da sempre, ma solo perché ci siamo arrivati adesso. Perché il sempre e l'adesso si implicano. Il modo in cui sotto questo profilo adesso e eternità si implicano ha un nome tradizionale che è simbolo. Il simbolo essenzialmente serve a questo, a implicare in una relazione strettissima e decisiva il presente e l'eternità. Che tutto sommato è abbastanza evidente anche nella forma più esterna, quando guardando ai grandi simboli noi si ha tradizionalmente la sensazione che riguardino una promessa di eternità. Se no, non si capirebbe perché tanti strepiti ancora sul fatto che dei crocifissi siano non esposti, in aule pubbliche. Ci sono simboli che appunto promettono eternità, che ben inteso possono forse anche mantenere la loro promessa qualora siano così forti da destrutturarla, da cambiare, per così dire, nella mente di chi li guarda l'attesa di qualcosa che dovrebbe essere loro dato nella realizzazione di qualcosa che sta a loro produrre. Comunque, queste sono così esemplificazioni che vorrebbero avere un significato vagamente didattico e quindi hanno un loro grado di rigore limitato. Comunque, dicevo, un aspetto di questa vicenda sta anche nel mito di un mito di origine, il mito cioè attraverso il quale noi proveniamo da una situazione più elevata e siamo caduti nel mondo. Naufragati del mondo, come avrebbe detto Baltasar Gracian, o gettati nel mondo, come nella nozione di Geworfenheit, di gettatezza in Heidegger ad esempio, o Heidegger che si vuole, gettati nel mondo. E d'altronde questo, come noi sappiamo, potrebbe in questa forma rispondere anche al mito platonico della caduta dell'anima dal cielo, come nella narrazione del Fedro, ad esempio, di altri, o di alcuni luoghi della Repubblica o di altri luoghi platonici. Comunque sia, segnalato questo aspetto, restiamo alla narrazione, il principe quindi è dormiente e immemore. Quindi poi si potrebbe dire, secondo una vulgata gnostica, totalmente ridotto alla credenza nella verità del mondo che in realtà è il prodotto perverso del demiurgo, quel mondo che è il prodotto di questo finto Dio. C'è questo elemento che torna in tutti gli elementi, in tutte le situazioni in cui si riproduce la tradizione gnostica: il creato, ciò che sta come creato, è una trappola. Non è detto che al fondo dell'atteggiamento gnostico non vi possa essere uno sviluppo ulteriore, come quello che troviamo sia in alcuni grandi momenti della tradizione cristiana, sia in momenti ovviamente, sempre direi anzi, nella tradizione cabalistica e in alcuni momenti della tradizione musulmana e sunnita, che è, per intenderci, quel momento in cui si dice, come avrebbe detto già l'Aladdin Rumi, in cui i miscredenti credono che la potenza di Dio si manifesti nel creato, mentre invece i veri credenti sanno che la potenza di Dio è affidata al creare, non al creato. Per cui contemporaneamente bisogna decreare e creare, riconoscere che il mondo che sta creato e che ci sembra così creato da sempre, fermo, solido, immobile, è solo la terribile finzione del demiurgo, mentre invece la purezza del creare di Dio, che è un creare in cui noi possiamo riconoscerci come co-creatori, quella sì è manifestazione divina. Il che, tradotto in un lessico gnostico, molto liberamente potremmo dire che l'attività attraverso la quale noi decostruiamo il mondo creato è quella in cui invece produciamo la nostra libertà. E in questa incontriamo il vero, tra virgolette, Dio, oltre le finzioni del demiurgo. Tra l'altro, su questi giochi, se vogliamo chiamarli così, si è prodotta anche tanta letteratura contemporanea, in definitiva. Comunque, basta con le divagazioni, insomma, il principe è lì, appesantito dal cibo e addormentato, e a questo punto i genitori, dal loro superno regno di luce, decidono di intervenire. E allora compiono un'operazione frequente per i genitori con figli agli studi in altro sito: inviano una lettera. E prima lettera nella quale, peraltro, però trascuro questo aspetto perché contemporaneamente comporterebbe la descrizione di una serie di altri accumuli simbolici che adesso non sto a dirvi, vengono coinvolti tutta una serie di re e di principi del mondo che sottoscrivono la lettera, che quindi diventa una sorta di lettera appello, in definitiva, con dei significati che, ripeto, possono stravire. Lettera che giunge al principe, firmata appunto dai genitori e da tutti i grandi dei regni collegati al suo, che dice così: da tuo padre il re dei re e da tua madre signora dell'Oriente. E già qui ci sarebbe da dire molto, ma evitiamo. E da tuo fratello, nostro prossimo di rango, a te, nostro figlio, in Egitto, salute. Svegliati e sorgi dal tuo sonno. E intendi le parole della nostra lettera, che sembra il cuore di qualsiasi rituale, dai più seri ai più straccioni di iniziazione. Posso dire. Siete addormentati, dal vostro sonno dovete svegliarvi. Per svegliarvi occorre intendere adeguatamente delle parole che, se adeguatamente intese, diventeranno vostre, in qualche modo, no? Ricordati che sei figlio di re, guarda che hai servito in schiavitù. Questa sembrerebbe in qualche modo proprio la posizione che vi dicevo prima quando parlavo del mito dell'origine, no? Siete lì in mezzo al malfango, sappiate che però avete un'origine divina, no? Ricordatevene e tiratevi fuori dal fango, quindi, no? Poni mente alla perla per la quale sei partito per l'Egitto. Ricordati del vestito di gloria, richiama il manto splendido per indossarli e adornarti con essi, e il tuo nome possa essere letto nel libro degli eroi e tu divenga, con tuo fratello, nostro delegato, erede del nostro regno. Insomma, la lettera gli ricorda quello che si è dimenticato, evidentemente, e glielo ricorda in forma particolarmente essenziale: abito di luce, mantello di porpora, il fratello che si materializzerà in realtà al momento del suo ritorno. Questo fratello è un tipico fratello che c'è nel momento in cui si ritorna al fratello. E con lui il principe diverrà l'erede dei genitori. Erediterà, cioè, quella sorta di regno che ci sarà nel momento in cui lo erediterà. Ora, come notate, tutta la storia fino a questo punto, in un certo senso, viene rinarrata nella lettera. La lettera ricorda al personaggio della vicenda la vicenda che ha vissuto sino a quel punto, che però egli non ricorda più, e che ci sarà per lui dal momento in cui la lettera viene a ripresentargliela. Il personaggio che non a caso nell'inno della perla parla in prima persona sa tutto quello che c'è stato prima del momento in cui si è addormentato, dalla lettera che lo sveglia. In un certo senso ci ha potuto dire tutto quello che viene prima dell'arrivo della lettera, dal momento in cui la lettera è avvenuta. E la lettera lo pone esattamente al cuore della vicenda, nel suo punto decisivo, quando il mandato con cui è partito è del tutto incompiuto, ma gli è anche del tutto davanti, non come ciò di cui si è dimenticato, ma come ciò di cui da adesso si ricorda perfettamente. E quindi in un momento decisivo, nel senso che mentre prima lo vedevamo inviato, adesso a seguito di questa rivelazione che gli produce la lettera, il nostro si trova, per così dire, collocato in un'attitudine che lo mette su di un cammino in ascesa. La sua posizione da questo punto è ascendente, o per meglio dire, siamo sulla soglia di un'ascesa e quindi in una posizione per più versi decisiva. Se volessimo proiettare qui del tutto impropriamente il nostro Aristotele appena congedato la volta scorsa, diciamo che siamo in una desis particolarmente forte, cioè quel punto in cui la vicenda si è aggrovigliata. Adesso dovrebbe in qualche modo procedere una lisis, uno scioglimento, solo che in questo caso lo scioglimento si è già arricchito di un significato che ovviamente non ci poteva essere in Aristotele, perché anche una lesung, perché ciò verso cui andiamo è una erlesung, cioè una redenzione, no? Lo sciogliersi di questa vicenda è una vicenda redentiva, no? Tanto è vero che appunto si dice previ principe, adesso sei schiavo, compiere il percorso che è indicato vuol dire liberarsi dalle catene, sciogliersi, redimersi, e redimersi vuol dire proprio lasciar cadere i lacci, i legami che ci tengono costretto. Lo stesso mito cristiano ovviamente ci presenta, non a caso, Cristo, per dirla con il verso di Picander, Limbach, no? Preso nei lacci della morte. Christus lagintum es bandet, no? Famoso corale. Ecco, e a un certo punto, sì, nel momento della morte, Cristo stesso è preso nei lacci. Bene, ora, come un messaggero, era la lettera che il re aveva sigillato con la mano destra contro i malvagi, i figli di Babel e i demoni ribelli di Sarbuk. Sarebbe bello effettivamente spiegare anche questi passaggi, ma insomma la cosa essenziale per il momento è che questa lettera immediatamente si metamorfosa. Cioè, sapete, questi passaggi laterali possono essere anche spiegati con delle note di carattere erudito, ma queste sarebbero soltanto degli appesantimenti. Il vero problema, come sempre in queste articolazioni dei miti gnostici e comunque dei racconti simbolici, è percorrere il nesso che collega questi dettagli con la struttura generale, dimostrando in realtà come siano moltiplicazioni dello stesso gesto essenziale dell'intero racconto. Farlo però significa affidarsi a una serie di acrobazie alla quale bisogna essere un po' abituati, ecco. Per cui mi scuserete se per il momento resto su delle versioni un po' semplificate. E quindi si levò in forma d'aquila, cioè la lettera si trasforma in un'aquila. Notate qui cosa che vi dicevo prima, no? La scrittura ha una sua ambizione a diventare movimento che anima le cose. Questa lettera, si potrebbe dire, ha qualità sciamaniche, sa cambiare forma, sa diventare ad esempio una grande aquila e nello stesso tempo una grande aquila che è di per sé una grande allegoria. Per dirla quasi con una battuta, è una lettera che sa diventare un uccello per poter diventare una figura retorica, in definitiva. Però ora l'aquila è in un caso il re di tutti gli alati. Volò finché discese vicino a me e divenne interamente parola. Non so se avete seguito la scena. i principi e i genitori compongono la lettera, la scrivono con firma. Questa lettera deve arrivare al principe. Per arrivare al principe prende la forma di un'aquila. Quindi al principe giunge un'aquila, che non a caso però è il re degli uccelli. Quindi l'aquila porta in sé come il sigillo reale impresso sulla lettera. Nel momento in cui la lettera è diventata un uccello, diventa il re degli uccelli, perché proviene dal regno d'Oriente, che è il vertice letteralmente della manifestazione mondana. Il regno d'Oriente è qui palesemente un regno collocato ai limiti del mondo, non soltanto perché l'Oriente ovviamente, ma perché in una geografia sacra come palesemente questa, l'Oriente in questione è ciò che per un verso si manifesta ancora come mondo, il mondo che noi conosciamo, ma per un altro verso lo eccede, lo supera. Questo in qualche modo ci rimanderebbe a una complessa mitologia che ha una sua sviluppo lussureggiante soprattutto nelle tradizioni islamiche, quella della montagna di Kaf e dell'ottavo clima, cioè in altri termini di quella porzione del mondo che esce dal nostro mondo ma che nello stesso tempo ne rappresenta ancora la parte più alta e che conseguentemente è ancora un mondo di immagini, però un mondo di immagini che non corrispondono a immagini di qualcosa perché sono immagini intrinsecamente vere e se stesse, un mondo che non a caso è abitato nella tradizione islamica dagli angeli. Bene, allora prende quindi la forma di un'aquila, solo che volando vicino al principe, quando lo raggiunge, si trasforma in parola. E quindi abbiamo letteralmente il volo di una scrittura, che nel suo volare diventa parola viva. Difatti, la lettera ridesta il principe non con la sua vista ma con il suo suono, perché la lettera attraverso la sua trasformazione in aquila e poi ritrasformazione in lettera è diventata lettera parlante e quindi è in grado di farsi percepire da chi dorme, non potrebbe leggerla, ma ne penetra il sonno e lo desta. La presi, la baciai, ruppi il sigillo e lessi. Conformi a quanto era stato scritto nel mio cuore si potevano leggere le parole della mia lettera. Ricordate che quando il principino era stato spedito verso l'Egitto, i genitori avevano scritto con lui un patto, ricordate? Il patto per cui avrebbe dovuto andare a prendere la perla e ritornare. Questo patto, si era detto, era stato scritto nel cuore. Adesso la lettera e la scrittura silente nel cuore del principe combaciano. Quanto stava scritto nel cuore, ma inefficace e invisibile, è tornato ad essere vivo e operante in virtù della lettera. Mi ricordai che ero figlio di re e che la mia anima nata libera aspirava ai suoi simili. Mi ricordai della perla per la quale ero stato mandato in Egitto e cominciai ad incantare il terribile serpente sibilante. Lo ridussi al sonno invocando su di lui il nome di mio padre, il nome del nostro prossimo in rango e quello di mia madre, ovvero sia il nome del padre e del fratello in questo caso e della madre. Quindi tre nomi di vertice, per così dire, che vengono nominati per la loro potenza. E questo ci introduce a un altro tema, quello della potenza del nome, che in alcune delle tradizioni a cui alludiamo è centralissimo. Pensate soltanto al tema del nome di Dio nella tradizione mistica ebraica. Se volete, c'è un grazioso e minuscolo e poderosamente intelligente libretto di Gershom Scholem, massimo forse divulgatore della tradizione ebraica nel contesto occidentale, che in questo saggio sui nomi di Dio si lasciò probabilmente concedere, si concesse per così dire a una comunicazione extraebraica un po' di più di esplicitezza di quanto fosse solito fare, per cui in realtà è un libretto di cui consiglierei agli interessati a questa cosa la lettura. Comunque il nome di Dio, che è nome potente, che è nome attraverso il quale si opera, non a caso la tradizione ebraica produce anche tutta un sottobosco mitico legata alla potenza del nome. A un livello molto basso pensate soltanto al mito del golem, no? Cioè di quella creatura cara alla narrazione di Meyrink, ma prima una vasta tradizione ebraica, no? Cioè quella essenzialmente dell'uomo costruito, finto, a cui però si può infondere la vita o toglierla, a seconda che si tolga o si aggiunga una lettera sul suo nome scritto sulla fronte. Letteralmente, sotto questo profilo, il nome che governa la relazione tra le cose. E la veste di cui qui si parla a proposito del principe, sarà una veste che ritornerà in tutta la tradizione mistica ebraica nella forma del malbush, cioè di quel grande tessuto trapunto di lettere dal cui ripiegarsi su se stesso si crea lo spazio necessario perché il mondo si crei. In questa tradizione il mondo si crea quando la grande veste di lettere che è il manto divino si piega in due, si lascia uno spazio libero e cade una yod da cui procederà l'intera creazione mondana, che è una versione di ciò che ad esempio invece nella Kabbalah lurianica avviene nella forma perfezionata dello zinzum, cioè della creazione per ritrazione. Comunque, vabbè, questo solo per indicare degli sviluppi possibili a chi avesse interessi per queste cose. Allora, in ogni caso, insomma, il principe a questo punto, per effetto della lettera, che ha in qualche modo riattivato il patto scritto nel suo cuore, può finalmente eseguire la sua missione. Incanta il serpente. Sulla simbologia del serpente per il momento non dico nulla, ricordo soltanto che in altre tradizioni gnostiche il serpente ha significati completamente diversi da questi e rappresenta invece uno stadio spirituale superiore alla stessa immagine di Dio. Qui invece il serpente è letteralmente un serpente che ricorda la figura del Leviatano, è essenzialmente la pesantezza del mondo che trattiene e costringe nelle sue spire. Incanta il serpente, prese la perla e l'identificazione, per così dire, nell'ordine mondano. E ha in questo senso, per dire così, un abito mentale. Lo lascia nella terra d'Egitto. Questo che voi vedete è un processo, in un certo senso, di entlastung, di sgravamento progressivo, di svestizione. Lo potremmo proprio seguire come un rituale. Questo che lascia letteralmente cadere dietro di sé, parti di sé da cui si emancipa. Ed è quindi sostanzialmente è un andare verso un luogo dove appunto il mondo progressivamente diviene qualcosa che si è lasciato cadere dietro le proprie spalle e proprio per questo può orientarsi in direzione della luce che sorge, cioè dell'Oriente, ovvero sia riattivare quel movimento che è esattamente quel movimento che fa sì che l'ordine del mondo sorga. In questa andata, dice il principe, trovai la lettera che mi aveva ridestato davanti a me sul mio cammino. Cioè la lettera ricompare col suo racconto in una forma ulteriore ma coerente con quella. E infatti, come mi aveva svegliato con la sua luce, ora mi guidava, come ha svegliato con la sua voce, ora mi guidava con la sua luce che brillava dinanzi a me, e con la voce incoraggiava il mio timore, col suo amore mi traeva. Un'altra posizione coordinata con la prima della narrazione, perché è chiaro che il racconto che stiamo leggendo è esattamente la lettera che arriva a noi. Nel racconto al principe arriva la lettera, ma la lettera dell'inno della perla è, nella logica di questa scrittura gnostica, la lettera così come arriva a noi. La vicenda del principe è la narrazione della vicenda che noi stiamo vivendo mentre leggiamo la vicenda del principe. Così come a lui la lettera è giunta per svegliarlo, così a noi il racconto della sua storia giunge per lo stesso scopo. E così come il racconto inizialmente ha ridestato, ora il racconto deve essere, per così dire, approfondito e fatto procedere, per cui mentre prima è stata la voce che ci ha destato, adesso diventa la luce che ci guida. È stata la detonazione che svegliandoci ci ha iniziato, diventa adesso la pratica che progressivamente rende nostro il percorso che ci sta indicando. E non a caso incoraggia il timore e trae a sé con l'amore, cioè sorregge e attira. Potremmo dire in altri termini, stimola e sostiene un desiderio. Cioè in questa doppia forma aumenta l'attività del personaggio su cui agisce. Ovvero sia stimola in lui la crescita di quel regno d'Oriente che verrà trovato perché lungo il viaggio sarà stato prodotto. E andai avanti e così via. I miei genitori mandarono incontro a me, a mezzo dei loro tesorieri a cui erano stati affidati, il vestito di gloria che avevo tolto e il manto che dovevo coprirlo. In realtà qui adesso il passaggio è troppo rapido, ma sarebbe interessante notare che questa, come tantissimi altri racconti di questo tipo, tendono ad avere poi rapporti di grande continuità con veri e propri rituali. Ciò che mette sul nostro piatto un'altra questione. Io uso ovviamente anche questo secondo modulo un po' per parlare dell'argomento di cui devo parlare, un po' per segnalare moltissime questioni di cui può occuparsi una teoria della letteratura, e vi dico che ci sono. Non posso evidentemente approfondirle tutte. Rientra nell'umiltà di questa proposta didattica, che tenta di non essere la proposta di un manuale, ma di far riferimento a tante cose che si potrebbero vedere, che esistono e che non tutte possiamo analizzare. Una di queste è il rapporto, non a caso, tra mito e rito, tra narrazione e rituale. Perché noi siamo abituati a concedere poca importanza a ciò che chiamiamo liturgia. Però in realtà forse non è del tutto vero, nel senso che a volte siamo molto attenti a delle forme liturgiche che non sappiamo essere tali, per cui magari non le cerchiamo nelle chiese ma le cerchiamo in altri contesti. Liturgia
è essenzialmente ciò che avviene quando i tempi e i gesti di un comportamento diventano importanti e decisivi. Quando la giusta sequenza dei gesti, il giusto rapporto tra gesti e parole, diventa in qualche modo essenziale per una pratica. Tutta questa narrazione, per molti versi, ricorda, in rituali diversi, cerimonie di svestizione e di rivestizione. Come ad esempio in tutta una serie di assunzioni di responsabilità all'interno di cornici ecclesiastiche o comunque ieratiche, o anche in qualche modo, come poteva essere un tempo, negli ordini cavallereschi, o anche per alcuni versi, tutt'altro contesto apparentemente, nei rituali massonici. Tutta una serie di situazioni in cui significativamente, con un significato allegorico, ci si toglie delle vesti e se ne assumono altre, e nel toglierci delle vesti abbandoniamo delle situazioni che sono dietro di noi. Nell'accogliere delle vesti ci incontriamo con dei livelli di un certo ordinamento, può essere ecclesiastico, può essere di una setta, che progressivamente ci si avvicinano man mano che noi saliamo al grado che è loro. Ma tutto sommato, pensate semplicemente a qualcosa che la Pietà di Patria vorrebbe fosse familiare a tutti, come la Divina Commedia. È tutto un lavarsi, lasciar cadere, risalire verso l'alto incontrando per gradi diversi livelli di internità, come nel Paradiso, alla luce dell'Empireo, incontrare diversi personaggi che di volta in volta comunicano potenze superiori e congedano da inferiori impotenze, no? Siamo cioè all'interno di una grande famiglia di racconti in cui si respira un'aria comune. Il Mefistofele sarcastico di Goethe avrebbe detto von Arz in Hellas in Fettern, insomma, dall'Arz all'Ella di tutti i parenti, i personaggi del mito, i personaggi dei riti. Non è esattamente così, e ovviamente poi le differenze possono essere abissali, però questo elemento, come capite, è un elemento profondo. E tante narrazioni che apparentemente non hanno nulla a che vedere con queste cose ci colpiscono, perché hanno in sé il respiro che avevano queste narrazioni. Ci sono racconti e poesie che ci colpiscono, così come in altri tempi, o forse anche adesso, qualcuno potrebbe essere decisivamente colpito da un rito religioso, perché hanno la stessa forza, hanno la capacità di riprendere la forza incatenante e la capacità, come possiamo dire, redentiva, che un tempo era affidata ad altre forme di esperienza. Una delle caratteristiche dell'arte letteraria, verso cui andiamo in qualche modo ad occuparci, questa relativamente moderna, è in qualche modo la capacità di ricorrere, attraverso una scelta tutta estetica, a forme di rapporto con dimensioni altrimenti perdute. È una delle risorse, per dirla con Heidegger, che ripensa Hölderlin, è una delle risorse che spiegano perché i poeti nel tempo della miseria, perché nel tempo di una modernità da cui gli dèi sono fuggiti, ci debbano essere ancora dei pazzi che scrivono poesie, raccontano storie, eppure gente che li legge, oltre che per pessimi motivi, anche per buoni. Bene, comunque allora il principe incontra i tesorieri, gli inviati, e progressivamente assume veramente quelle vesti che in precedenza erano, per così dire, i trastulli della sua infanzia e l'infanzia della storia, che comincia a diventare vera veramente adesso. diventa sempre più vera quanto più il principe arriva al regno d'Oriente. Ma questo arrivare al regno d'Oriente è scandito da tutta una serie di tappe intermedie che compongono, per così dire, il regno finale, o ne sono retroattivamente composte. Infatti arriva il vestito, arriva la porpora e tra poco arriva anche il fratello. Difatti, dice il principe, avevo dimenticato lo splendore dell'abito, no? Avendolo lasciato da bambino in casa di mio padre. Mentre ero a osservare il vestito, mi sembrò, e questo è importante, che diventasse improvvisamente uno specchio immagine di me stesso. Qui la traduzione dal siriaco sarebbe interessante verificare in originale, ma insomma. E comunque, qui dice il vestito di luce che io ricordavo di avere su di me quando ero bambino, adesso ritorna, lo indosso, però mi si presenta come un mio raddoppiamento, come se fosse uno specchio, un'immagine di me. Quindi io mi ricongiungo all'abito come a un altro me stesso. Mi vidi tutto intero in esso, ed esso tutto vidi in me, cosicché eravamo due separati, eppure ancora uno per uguaglianza della forma. Unus ambo, si potrebbe proprio dire, con una formula così essenziale in qualsiasi immaginazione analogica del simbolo, no? Uno in due. È una quella ad esempio del cavallo con due cavalieri, è una immagine che ritorna frequentissima in molte tradizioni esoteriche, no? Era una delle immagini tipiche del contesto simbolico dei templari. E l'uno in due indica in qualche modo la coppia umano-divina. Indica in questo caso anche la coppia che qui si produce tra il lettore della lettera e il lettore di questo racconto e il suo doppio redento, con cui quanto più il racconto viene approfondito, tanto più ci si può identificare. Un'identificazione che però che non è l'estinzione della coppia, ma è per così dire la sua perfezione. Per cui si può essere compiutamente uno se si è due, in questo caso. Nel senso che al principe mancava, in questo senso, l'incontro con se stesso. E l'immagine del re dei re era raffigurata dappertutto su di esso. E vidi anche da vibrare dappertutto i movimenti dell'agnosi. I movimenti, cioè, di quella suprema conoscenza attiva e liberatoria, in questo senso, che è appunto l'essenza della pratica gnostica e che qui è in qualche modo l'evento che nella ricongiunzione del personaggio col suo se stesso, col ricongiungimento con il proprio doppio realizzato nel mondo del regno d'Oriente, fa sì che si produca pienamente il senso del racconto nella vicenda del principe e il senso del racconto della vicenda del principe per noi che leggiamo. Vidi che stava per parlare e percepì il suono delle canzoni che mormorava lungo la discesa. Qui parla l'agnosi, ovvero sia, cosa vuol dire? Parla in un certo senso il senso ultimo della vicenda. Sono io che ho agito nelle azioni di colui per il quale sono stato allevato nella casa di mio padre e ho sentito in me stesso che la mia statura cresceva in corrispondenza delle sue fatiche. Cioè, cosa dice il doppio? Io sono sempre rimasto nella casa del padre, mentre tu andavi in Egitto e con tutto quanto sappiamo. Però in corrispondenza di tutte le tue azioni progressivamente orientate alla risalita verso il regno d'Oriente, io crescevo. Nel momento in cui ci si ricongiunge col fratello divino, sostanzialmente ciò che è avvenuto è che, da per un verso, si è abolita la distanza dal regno in cui egli è cresciuto, ma nello stesso tempo l'azione attraverso il quale abbiamo abolito la distanza è stata quella per cui egli è cresciuto. Quindi, avvicinandoci al regno, lo abbiamo fatto avvenire. Ma quando saremo giunti al regno, in un certo senso scopriremo, in un certo senso, di non esserci mai allontanati da esso, ma solo perché necessariamente lo abbiamo anche abbandonato e riconquistato. Non a caso, nei grandi saperi simbolici, il rischio massimo è la traduzione del simbolo in una dottrina simbolica, no? Cioè quando si traduce l'esperienza in un avere capito, e quando invece di stare diventando il simbolo ci si limita a sapere quello che vuol dire, perché in quel caso una superiore conoscenza diventa la tomba dell'essenza della vera conoscenza. Invece è centrale l'elemento della pratica. Quanto più il principe ha faticato, ha operato per tornare nel suo regno di luce, tanto più il suo fratello di luce è cresciuto. In una nota intelligente, come spessissimo ovviamente Jonas, fa riferimento, e la cosa potrebbe sviluppare un intero corso volendo, sarebbe divertente, all'uso inverso di questa corrispondenza analogica che abbiamo in un racconto che avrebbe potuto essere uno di quelli che io vi avrei potuto presentare in questo modulo, cioè il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, dove avviene lo stesso e l'opposto. Forse voi conoscete questo racconto, no? Oscar Wilde è appunto, Oscar Wilde è uno dei massimi scrittori e anche poeti, tutto sommato, oltre che drammaturghi, dell'Inghilterra tra fine 8 e primissimi del 900, noto peraltro forse ai più come protagonista di una propria vicenda personale che, in quanto omosessuale eccessivamente propenso a non nascondere questo suo tratto, lo porta ad un terribile processo e a una condanna ai lavori forzati che lo lascerà mezzo morto e così via. Che produrrà peraltro un bellissimo testo poetico come La ballata al carcere di Reading, che è un grandissimo testo, per cui però non augurerei nessuno di andare in galera per risolvere il problema. Comunque, uno dei racconti più famosi di Oscar Wilde è appunto il ritratto di Dorian Gray. Non so se qualcuno di voi l'ha letto. Qualcuno sì, ecco. Allora, per gli altri ricordo soltanto che Dorian Gray è un dandy, personaggio elegante e cinico in qualche modo, che per un patto infernale può tenere di non invecchiare mai, di vivere nel vizio più sfrenato, ma senza che il suo aspetto ne porti la minima conseguenza. Di tutto questo si farà invece carico un suo ritratto, che alla fine della vicenda scopriremo essere mostruoso. In questo caso è anche qui un doppio non celeste ma infernale, che alla fine si incaricherà di farsi presente in maniera sgomentante al protagonista, segnandone la catastrofe. Questo perché, sempre sulla base di un'altra versione di queste mitologie, è mortale incontrare se stessi. Come dice un personaggio di Strindberg in un famoso dramma, dove un altro ha incontrato se stesso, e chi incontra se stesso muore. che è un'altra versione di questo stesso tema, lugubre forse in un contesto di sensibilità moderna, perché in questo caso la morte non è una sorta di compimento estremo, ma è la catastrofe. Guardate, questo tipo di tema potrebbe essere ritrovato, mi veniva in mente, ma non voglio infierire più di tanto, uno splendido film di Max Ophüls, non so se qualcuno di voi l'avrà visto, In grazia delle TV private, che ripropongono in genere vecchi film e quindi qualche volta anche vecchi capolavori che è impossibile vedere sulle reti nazionali. Un vecchio film di Max Ophüls si intitola Lettera da una sconosciuta, che sviluppa un po' un tema per alcuni versi simili, no? Perché vi è un personaggio che è un pianista brillantissimo che ha trascorso la sua vita seducendo tutte le creature di sesso femminile che potessero sembrare interessanti, che è stato amato per tutta la vita da una donna che ha anche conosciuto e riconosciuto più volte e che alla fine, non volendo turbare la sua vita, gli manda una lettera in cui ricorda tutta la storia. Nello stesso tempo, quando la lettera è arrivata al protagonista, incontra la donna, questa l'accompagna a casa, e lui per l'ennesima volta riprende a sedurla come se non l'avesse mai conosciuta, e questa scopre, agghiacciata, di aver tu vissuto tutta la vita pensando a un uomo che non si ricorda di lei pur avendoci fatto l'amore assieme, e che sta per sedurla come se l'avesse conosciuta per la prima volta. A quel punto lei fugge e lui apre la lettera che lei le aveva mandato e scopre all'improvviso di aver vissuto tutta la sua vita senza accorgersi della cosa più importante che gli era capitata. E visto che era stato appena sfidato a un duello da cui pensava di cavarsela scappando come ha sempre fatto, lascia partire la carrozza che doveva salvarlo e va a farsi uccidere. Letteralmente la stessa cosa. Bene. Questo insomma fa l'agnosi e con i suoi movimenti regali si offerse tutto a me e dalle mani di quello che lo portavano si affrettò perché potessi prenderlo e anch'io ero mosso dall'amore a correre verso di esso per riceverlo. E mi protesi verso di lui, lo presi e mi avvolsi nella bellezza dei suoi colori, gettai il manto regale intorno a tutta la mia persona. Così rivestito salì alla porta della salvezza e dell'adorazione, inchinai la testa e adorai lo splendore di mio padre, che me l'aveva mandato e cui comandi aveva adempiuto perché gli aveva mantenuto ciò che aveva promesso. Come notate, adempimento, mantenimento di promessa, una serie di eventi che sono letteralmente forme del combaciare, forma della corrispondenza esatta. Mi accolse gioiosamente ed ero con lui nel suo regno e tutti i suoi servitori lo lodarono con voce di organo, cantando che egli aveva promesso che avrei raggiunto la corte del re dei re e avendo portato la mia perla sarei apparso insieme a lui. Cosa cantano allora i servitori con voce d'organo al momento in cui il padre e il figlio, con tutte le connotazioni che potete intendere anche, si ricongiungono? Cantano la storia che è stata appena raccontata. Cantano che egli aveva promesso che avrei raggiunto la corte del re dei re, partenza della storia, e avendo portato la mia perla, centro dell'impresa, sarei apparso insieme a lui, fine della storia. Alla fine della storia, la celebrazione della conclusione della storia è un canto che narra di nuovo la storia. Perché questa storia è una storia che finisce in realtà al suo centro. È una storia che in realtà finisce quando si ricongiunge a quel rischio nel quale noi siamo messi quando possiamo, avendo ricevuto la nostra lettera, farla compiere oppure no. Proprio per questo la storia non fa che metamorfosarsi in storia nella storia, approfondendo sempre di più la natura pratica della storia che nella storia opera producendo la storia. Tutti i passaggi decisivi in questa storia sono prodotti perché in qualche modo l'intera storia vi viene riraccontata. La storia viene, per così dire, sbloccata nel momento in cui viene rinarrata attraverso un processo che noi saremmo abituati, da un punto di vista teorico letterario, utilizzando un'espressione originariamente propria della pittura, a indicare come mise en abîme. Come sapete, la mise en abîme è un espediente che nella pittura, pensate a quella fiamminga, consisteva in quell'esercizio virtuosistico per cui una piccola parte del quadro riproduceva l'intero del quadro. E in questo caso qui la storia, nei suoi particolari decisivi, non fa che riprodurre tutta la storia. E la riproduzione di tutta la storia è essenziale, perché è esattamente attraverso questa storia che la storia si produce. Ma, come abbiamo visto, l'elemento essenziale è che questa storia produce se stessa attraverso di noi. E la perla? Certo, la perla è in un rapporto strettissimo, ovviamente, con il tratto luminoso che caratterizza l'abito di luce, il rapporto con la porpora. Sintomaticamente, porpora e perla figureranno assieme in una delle più alte e più emozionanti composizioni poetiche di Gottfried Benn, proprio al centro del nostro Novecento, no? Quella brevissima lirica intitolata Belle der Nacht, Onda della notte, no? Dove non a caso ci si immagina che il mare abbia invaso il palazzo di Diocleziano a Durazzo e che la perla bianca, che è stata un tempo assieme alla porpora sul diadema dell'imperatore, indifferente ai casi del mondo, Rolt zurück ins Meer, no? Se ne torna nel mare da cui è venuta. La perla bianca è questa purezza di superficie che si provoca nella sua profondità. La perla non ha nulla dietro la superficie della perla, è tutta pura perla. E sotto questo profilo la perla sembra anche, da un certo punto di vista, qui indicare la perfezione stessa della storia. È essenziale perché la storia ci sia, perché se non ci fosse una perla da riconquistare, il principe non potrebbe essere fatto partire dal suo regno di Oriente. E nello stesso tempo essa sembra indicare quella condizione di luce perfetta che è quella che si realizza nella perfezione della storia. La sua posizione, d'altra parte, all'interno del cerchio formato dall'immane corpo del serpente, ricorderà molto da vicino quella di tanti oggetti, o se vogliamo di motori immobili, di grandi racconti allegorici e di iniziazione medievale, per dire quelli che ci sono più noti, coloro che hanno dovuto fare un esame di filologia romanza probabilmente si sono sentiti parlare, non so, del roman de la Rose, che è uno dei grandi testi di carattere ad un tempo stesso poetico e didattico, in un certo senso medievale, dovuto ai due autori, no? La prima versione più cortese di Guillaume de Lorris, quella poi più dotta e borghese di Jean de Meung. Ecco, in quel caso questo immane poema gigantesco ha al suo centro un giardino in cui al centro c'è una rosa collocata esattamente come la perla tra le spine del serpente, e l'intera vicenda è finalizzata al fatto che il protagonista possa arrivare a odorare la splendida rosa. Oppure, non so, la rosa che può diventare moltissime altre cose, non so, la pantera, come ad esempio nel Dì della Pantera d'Amour, no? Dove al centro invece del giardino sta l'odorosa pantera e non invece la splendida rosa. Comunque la perla qui sembra in qualche modo essere la gnosi stessa. Ma con la gnosi stessa anche la perfezione di quel racconto attraverso il quale si produce l'esperienza gnostica. Bene. Ora, il discorso a cui io pensavo, che pensassi di farvi lasciando un po' da parte tutte queste diavolerie di cui vi ho parlato per quasi 4 ore, sarebbe quello di venire a prendere in esame alcuni racconti, come vi dicevo, che per molti versi si muovono per diventare dei racconti perla, anche se in linea di principio non sono inseriti in nessun sistema sapienziale come quelli gnostici o in nessun sistema religioso, sono solo racconti e sono solo arte letteraria. Sono anche probabilmente però luoghi in cui il movimento profondo di questi racconti di salvazione, di queste pratiche del racconto, si manifesta nell'affidamento, senza protezione, solo alla propria essenza. Cioè sono racconti che non promettono salvezza, che non promettono superiore conoscenza, forse proprio per questo sono racconti in cui la pratica di quelle antiche narrazioni si trova esposta senza più nulla di ciò che consentiva un tempo di darle un valore che però non coincidesse con la sua pura prestazione. Cioè voglio dire, se io seguo un racconto pensando che mi farà andare in paradiso, seguo il racconto e penso al paradiso. E forse se seguo un racconto che non mi promette di andare in paradiso, ma che forse mi ci fa in un certo modo andare, forse mi trovo con qualcosa di ancora più essenziale. Intendo dire che i grandi racconti, i mitico-simbolici, probabilmente in un'epoca più vicina alla nostra, si trovano a riproporsi più poveri, perché non hanno sostegno in niente, ma forse più ricchi perché devono sostenersi solo su se stessi. Non hanno cioè per farsi leggere e per riavvenire attraverso di noi se non la loro intima forza. E quindi forse ci si potrebbe, così un po' letterariamente, sorprendere a chiedersi se a loro modo non stiano ancora svolgendo, e in maniera forse più estrema, più acuminata, il compito che svolgevano un tempo, proprio perché adesso non si legano a nessuna fede, o per meglio dire perché non scambiano la fede con nulla che possa avere l'aspetto della credenza in qualche cosa. Eppure richiedono molta fede, perché abbandonarsi a un racconto significa in qualche modo abbandonarsi, e abbandonarsi è la caratteristica prima di una fede, molto di più che il credere che le cose stiano in un determinato modo o in un altro, come caratteristica di molto aspetto delle religioni attuali di far pensare. Cioè pensare che la fede sia credere in questo, credere in quello, mentre forse può essere anche un'altra cosa, ad esempio seguire le volute di un racconto per farlo diventare vero. Quindi io avevo pensato di partire, e così uso qualche minuto residuo per introdurre, così domani siamo più comodi, da un breve folgorante racconto di Georg Büchner. Georg Büchner, che è un personaggio con il quale forse può capitare di entrare in contatto anche per motivi diversi. So, quando io avevo più o meno la vostra età, quindi più o meno all'epoca di Büchner, che vive all'inizio dell'Ottocento, di Büchner quasi sempre si accorgevano i giovani interessati alla musica, perché essendo giovani e desiderosi di essere saputi, si interessavano anche ovviamente di quel capitolo peraltro importantissimo del primo Novecento musicale, che è la scuola di Vienna, dove accanto ovviamente ad Arnold Schoenberg e Anton Webern si incontrava più accattivante, più immediatamente affabile, l'immagine di quel grandissimo musicista che era Alban Berg, di cui all'epoca era particolarmente noto in Italia il suo forse capolavoro musicale teatrale, Wozzeck. E allora si veniva in qualche modo informati che Wozzeck era tratto da un dramma omonimo fino a un certo punto, era tutto un problema che lascia i filologi tedeschi su Wozzeck, perché ci sono dei problemi sul titolo che anche il personaggio protagonista, che era appunto un dramma di Georg Büchner. Per cui Büchner veniva in qualche modo vissuto in un clima di cui poteva essere in qualche modo responsabile l'associazione, in parte accettabile, in parte no, tra scuola di Vienna, Berg ed espressionismo. Insomma, come dire, musica dodecafonica o seriale, che dir si voglia, grande Vienna, secession, espressionismo. E in un certo senso il contesto estetico dell'espressionismo tedesco aveva in un certo senso operato una valorizzazione retroattiva di Büchner, che peraltro era stato in precedenza un idolo, soprattutto attraverso Hauptmann, che era stato uno dei, forse il più grosso esponente di un naturalismo tedesco. Insomma, fate conto, qualcuno di così grosso come Zola in Francia, come Verga da noi, insomma, ecco, che l'aveva riproposto come pre-espressione, come pre-naturalista. Oltre a questo, qualcuno aveva letto ovviamente questo splendido racconto che si intitola Lenz, e aveva in qualche modo letto o sentito in alcune geniali regie radiofoniche. Un tempo la radio aveva un'eccezionale produzione di, si chiamava allora di prosa la radio, no? Di letture di classici realizzate da registi di grande talento, e quindi poteva aver ascoltato, oltre che letto, Lena und Leons e Danton Stolt, o meglio Lena e Leonzio e La morte di Danton. In realtà Georg Büchner è un singolare personaggio che all'epoca della restaurazione, cioè dopo la fine del periodo napoleonico, muore molto giovane, ha una vita accesa, bruciante, un po' segnata come molti giganti intellettuali di quel periodo da una sorta di strana dieta di folgoranti accensioni e terribili disastri biografici. Sono personaggi che sembrano in qualche modo morire, certo per una serie di motivi pratici, ma come per insopportabilità del contesto. Penso a un grande matematico come Évariste Galois in Francia, che un po' ha una vita simile a quella di Georg Büchner, insomma, il quale essenzialmente si dedica a studi di medicina e contemporaneamente alla militanza come rivoluzionario neo-giacobino, babefiano, precomunista. Ciò che in qualche modo gli mancava solo di essere ebreo, ma come possiamo dire, ci riuscì Heine, ad esempio, e difatti neanche adesso ha una vita del tutto tranquilla in Germania, la sua memoria. E non arrivarono ad essere anche negri, però effettivamente c'erano dei limiti, insomma, perché, per cui si dovette in qualche modo emarginarli facendo un po' più di sforzo. E comunque, di cui è testimonianza la Schillerbot, cioè il messaggero dell'Assia, un giornaletto che lui stesso redigeva e che contiene alcuni folgoranti giudizi sulla situazione tedesca del tempo. E comunque, lungo il percorso che lo portò a una cattedra universitaria che lasciò per la morte, ovviamente, nell'ambito medico e naturalistico, la sua intenzione prevalente era quello di essere uno studioso nell'ambito scientifico, anche se siamo in un contesto in cui, soprattutto in personaggi del genere, non si è ancora prodotta quella frattura tra l'orizzonte della filosofia intesa come scienze e quell'ambito che adesso noi chiamiamo umanistico, che non era ancora compiuta nella Goethezeit, nell'età di Goethe, in cui, come sapete, Hegel poteva laurearsi con una tesi in latino sul calcolo delle orbite dei pianeti, voglio dire, sostanzialmente, e in cui Goethe dedicava gli ultimi suoi anni agli studi sulla morfologia di alcuni tipi di vermi, dopo aver dedicato, come si sa, saggi clamorosi alla metamorfosi degli animali e alla metamorfosi delle piante. Quindi, tutto sommato, non senza coerenza, Büchner è anche l'autore di alcuni drammi teatrali, quelli già nominati, Wozzeck, La morte di Danton, Leon Selena, che sono testi tra i più stupendi dell'Ottocento tedesco, e di questo breve e folgorantissimo termino racconto, che si intitola Lenz, dove Lenz non significa in questo caso la primavera, anche ovviamente, ma è soprattutto il nome di Reinhold Lenz, poeta e narratore e drammaturgo Sturm, cioè uno di quelli dello Sturm und Drang, avete presente, no? Definitiva, che fu l'autore di drammi anche famosi come Soldaten, Der Hofmeister, I soldati, il maggiordomo, e che della sua esistenza fece una rapida, brutta fine da poeta. Alla fine di questo racconto noi lo troviamo descritto così: questo viene portato praticamente in ospedale psichiatrico, è completamente andato, e si dice però di questo. Alles wie es die anderen taten, es war aber eine entsetzliche Leere in ihm. Fühlte keine Angst mehr, kein Verlangen. Sein Dasein war ihm eine notwendige Last. So lebte es in. Cioè, pareva tutto ragionevole per la comunione, faceva tutto come facevano gli altri, ma c'era un vuoto orribile in lui. Non sentiva più alcuna paura, nessun desiderio. La sua esistenza era un peso necessario. Così continuò a vivere. Sì, quindi in sostanza il racconto di Büchner riguarda esattamente il modo in cui Lenz si riduce ad essere questo, o forse arriva ad essere questo, perché in questo mondo moderno non si sa mai dove sono le perle e dove sono i regni di Oriente. Thank you.